Io vi propongo tre tappe. Prima tappa riguarda brevemente la formazione del Pentateuco per capire non tanto le problematiche del Pentateuco quanto per capire l'origine letteraria dei cicli patriarcali. Oggi ci interessa il ciclo di Abramo. Poi, in un secondo momento, cercheremo di dare un'occhiata a certe coordinate storiche, perché oggi in determinati ambienti accademici si tende a ridurre Abramo a una specie di mito. Siccome non c'era quella volta l'ufficio anagrafe, non possediamo il certificato di nascita e di morte, allora molti storici pensano che questo uomo non sia mai esistito. Non è che noi biblisti siamo molto lontano da questo concetto, però diciamo che ci sono alcune schegge storiche che non possiamo sottovalutare. Ora, tutto il ciclo di Abramo, sotto questo profilo, viene chiamato dall'esegesi tedesca Legende, che noi stupidamente in italiano traduciamo leggende o leggenda, è falso, perché Legende in tedesco significa alcune schegge storiche provate attorno al quale si costruisce tutta una serie di tessuti letterari dovuti alle tradizioni orali che non si possono sempre controllare. E quindi il risultato finale significa un risultato dove c'è una linea coerente e poi tante linee parallele molto spesso incoerenti. Infine daremo un'occhiata a due testi. Incominciamo subito a fare una piccola premessa sulle questioni del Pentateuco. Quando io ero ragazzino e studiavo in teologia, mi presentarono la faccenda del Pentateuco come già risolta, con le famose quattro fonti, e ricordo che nel 1971, l'anno prima di essere ordinato prete, avevo comperato l'introduzione all'Antico Testamento di Otto Eisfeld in quattro volumi, dove Otto Eisfeld dice eloista, yavista, eloista, deuteronomista, sacerdotale, ma molto prima dello yavista c'è la Laienwelt, cioè la fonte laica. E ho cominciato ad avere dei dubbi che ciò che mi avevano insegnato non fosse proprio l'ultima parola. E ho cominciato a sbirciare alcune riviste inglesi, perché il tedesco quella volta non lo conoscevo. E già l'esegesi inglese, anglofona, quindi americana e inglese, aveva già messo dei grossi dubbi su questa teoria di Bellhausen. Per cui, da quella volta io ho cercato di seguire la letteratura, poi sono andato all'università a Roma, all'Istituto Biblico, e lì ho capito che oggi come oggi, siamo nel 2018, è stata distrutta l'ipotesi di Bellhausen, ma non è possibile costruire con sicurezza una nuova ipotesi. Si sono però raggiunti alcune certezze. La prima certezza è questa: la fonte eloista non esiste. Questo è il primo dato. Probabilmente quel materiale che i nostri padri attribuivano alla fonte eloista sarebbe con buona probabilità le tradizioni arcaiche del deuteronomista, perché il deuteronomista risulterebbe la fonte più antica. E quindi da collocarsi orientativamente fra il 622 avanti Cristo e l'inizio dell'esilio. Non siamo più sicuri che sia il 622, in tempi un po' più ampio. Questa è la fonte più antica. Bene, sappiate che questa fonte non parla di Abramo. Il materiale invece pre-deuteronomista parla di Abramo un pochetto. Quindi si sa che c'è stato, si sa che è il padre del popolo, si sa che c'è in lui depositata una doppia promessa, quella della discendenza e quella della terra, punto, chiuso. Mentre invece, dopo la fonte deuteronomista, abbiamo la fonte sacerdotale che nasce in parte in esilio, in parte nel post-esilio, quindi prima del 538 avanti Cristo, dopo il 538. Questa fonte ha qualche cosa in più, ma non molto, sul patriarca. Ed in genere sono delle glossature sulle antiche tradizioni pre-deuteronomistiche. Quello che una volta veniva chiamato Yavista e che veniva collocato sotto il regno di Salomone, oggi non c'è accordo ovviamente tra gli studiosi, ma la maggior parte di essi lo colloca nel post-esilio. E sarebbe uno che sviluppa la teologia del deuteronomista. Quindi voi immaginatevi sulla linea ideale della storia, lo Yavista era il più antico, adesso è diventato il più giovane. E stranamente a questa fase storico-letteraria appartengono le maggiori informazioni che noi abbiamo su Abramo. Questo dato è molto interessante perché gli ebrei, subito dopo l'esilio di Babilonia, stavano perdendo la loro identità. Voi dovete pensare che per 50 anni circa sono stati schiavi, poi man mano hanno potuto affrancarsi, perché la schiavitù orientale era pagata, e quindi se uno sapeva fare bene economia si autoriscattava. Costoro avevano dunque imparato a vivere senza tempio. La sinagoga o qualcosa di simile aveva supplito. Avevano imparato a vivere lontano dalla terra di Abramo. Avevano cambiato lingue. Fatto sta che nel post-esilio, quando Esdra leggerà tutto il Pentateuco in ebraico, dovrà avere accanto dei leviti che traducono in aramaico perché la gente non capisce più. E quindi questa perdita di identità alla radice ha fatto sì che la fonte yavista fosse preoccupata di ridisegnare la figura del patriarca. Questo è un primo dato che noi dobbiamo tenere presente. E quindi alcuni particolari che voi trovate dal capitolo 12 al capitolo 25 del libro della Genesi sono particolari che sono risposta a certe situazioni post-esiliche del popolo ebraico. Se voi, per esempio, avete tempo, voglia, modo di paragonare, bisognerebbe conoscere un pochettino di accadico. L'itinerario che fa Abramo è identico all'itinerario che fa Nabucodonosor per arrivare in Palestina. Questa la dice lunga. Abramo, dunque, viene collocato in parallelo con questo grande re mesopotamico babilonese, e come Nabucodonosor conquisterà la Palestina distruggendo purtroppo Gerusalemme, Abramo invece è colui che raggiunge la Palestina e costruirà un popolo. Però sono sempre memorie tardive. Questo non significa però che il nostro amico non abbia degli elementi storici importanti. Infatti, io adesso ve ne elenco qualcuno e così ci divertiamo un poco. Se avete letto i capitoli dal 12 al 17, siete passati attraverso il capitolo 14, dove c'è questa guerra tra Abramo, che non ha neanche un esercito, con questi re, Cador Laomer e amici vari. In questo testo, voi avete notato, se avete prestato attenzione, ci sono troppe spiegazioni. Vi faccio degli esempi. Quando c'è l'elenco dei re, che si scontrano tra di loro, si parla di un certo Semeber, re di Seboim, e contro il re di Bela, cioè Soar. Questa spiegazione che cosa ci sta a dire? Che chi leggeva il testo non capiva più che cosa fosse la città di Bela. E allora il redattore deve mettere l'equivalente geografico contemporaneo. Soar noi la conosciamo, Bela no. Questa spiegazione ne ha di altre, si parla di Valle di Siddim, spiegazione, cioè del Mar Morto. Lo scrive il testo. Il testo parla per esempio di El Paran, cioè presso il deserto, oppure En Mishpat, cioè Kadesh, oppure Koba, a settentrione di Damasco, la valle di Save, cioè la valle del re. Abbiamo tutte queste spiegazioni che ci stanno a dire che questo testo ha una fonte enormemente antica dove il panorama geografico non era più conosciuto all'epoca del redattore e quindi ha dovuto fare queste spiegazioni. Questa constatazione ci dice dunque che il ciclo di Abramo contiene memorie lontanissime nel tempo, tanto lontane di aver perso la memoria della localizzazione. Questi re che vengono elencati nel capitolo 14, noi li conosciamo per un'altra strada. Se noi avessimo tempo e modo di studiare le iscrizioni mesopotamiche, nella stele di Zakir, questi re vengono nominati, sono conosciuti, sono esistiti. Poi c'è un altro elemento importante. Quando noi leggiamo il capitolo dal 12 al 17, vi siete scontrati con due capitoli, il 15, dove c'è un'alleanza di animali spaccati a metà, Dio che attribuisce la fede di Abramo e gliela imputa come giustizia, frase che pochi capiscono bene, perché adesso noi questa sera cercheremo di capirla, e abbiamo questi, è il capitolo 17, nuova alleanza, solo che noi diciamo è un doppione. No, non è un doppione. Io non so quale sia l'informazione, il concetto di alleanza che voi avete, ma vi spiego per brevemente qualche cosa. Se già la conoscete, mi dite, andiamo avanti. E se io vi chiedessi quanti tipi di alleanza conoscete, voi dovreste rispondermi, ne conosciamo tre. Il modello, non quello temporale, il modello è l'alleanza unilaterale donativa, in cui il più forte dona qualche cosa al più debole senza chiedergli niente. L'alleanza viene sempre fra chi è più forte e chi è più debole, mai fra due pari. Oppure c'è l'alleanza unilaterale ingiuntiva, il più forte obbliga il più debole a fare qualche cosa e il più debole non ha niente in ricompensa. E terzo c'è l'alleanza bilaterale in cui invece i due partners si impegnano in clausole reciproche. Io mi impegno per te XYZ, tu invece ti impegni in tau, vau, eccetera. Al capitolo 15 noi abbiamo l'alleanza unilaterale donativa. Questo testo anche ci aiuta a capire quale fosse la celebrazione dell'alleanza che è rimasta pressoché inalterata lungo i secoli. Questo lo sappiamo da una grossa opera fatta da uno slavo, Korosench, pubblicata ancora nel lontano, quasi un secolo fa, 1936, e lui esamina i trattati di alleanza ittiti. Hanno la stessa cerimonia. Subito dopo c'è stato Balzer, Mendenhall, due studiosi tedeschi, uno americano, McCarthy, che che hanno studiato ancora i vari documenti, sia mesopotamici sia non mesopotamici, e la cerimonia è sempre quella. Io adesso ve la dico e voi direte: ma guarda, prima c'è la liturgia della parola e poi c'è la liturgia del sacrificio. Vi rendete conto? Noi nella messa stiamo ripetendo una struttura celebrativa che, da quanto ci è dato di conoscere fino ad oggi, è vecchia di più di 5.000 anni. La messa è così perché Gesù lo dice chiaramente con le parole sul vino: sangue della nuova ed eterna alleanza. E ogni messa che noi celebriamo è appunto un'alleanza. Però c'è qualcosa di particolare da aggiungere. Nel rito dell'alleanza, sia mesopotamica, sia ittita, turca, sia abramitica, c'è da aggiungere che i due partners, in qualunque dei tre tipi, si garantivano reciprocamente lo shalom, che noi ovviamente, da buoni occidentali, un pochettino ignorantelli, traduciamo come pace. Quando, ridendo e scherzando, dovessimo in futuro leggere il secondo libro di Samuele in ebraico, noi scopriremo una cosa singolarissima. Davide fa il pastrocchio con Betsabea e sappiamo come sono andate a finire le cose. Quindi lei resta incinta, lui richiama dal fronte il generale Uria, che era ittita, non è l'ittita che pensiamo noi, è un ceppo etnico che vive al nord della terra di Canaan, e gli dice: vai a casa tua, così il bambino che nascerà è attribuito al marito legittimo. E l'altro invece dice: no, mi fermo alle porte della reggia, cioè nelle caserme dei militari. E così Davide resta scoperto nel peccatuccio che ha fatto, e allora decide di ucciderlo. Poi sappiamo Nathan. Però è interessante il saluto che Davide dà ad Uria quando Uria arriva dal fronte, e Davide gli chiede: come va il tuo shalom? Come va il shalom della truppa, o lo shalom della truppa, e come va lo shalom della guerra? Provate a tradurre pace. Shalom non vuol dire pace, vuol dire realizzazione. I due partners nell'alleanza, dunque, Yahweh e Abramo, si giurano shalom reciproca, cioè io faccio in modo che tu realizzi i tuoi progetti, tu fai in modo che i miei progetti vengano realizzati. Dentro a questa logica c'è la tzedakah, la giustizia. Capite perché nel testo del capitolo 15 si dice: Dio attribuì l'atto di fiducia che Abramo fa in Dio, glielo attribuì come giustizia. Poteva dire come shalom, è la stessa cosa. E quindi non è una specie di benevolenza di Dio nei confronti di Abramo, ma è il classico prodotto dell'alleanza che i due stipulano. Nel Nuovo Testamento Paolo interpreterà il capitolo 4 delle lettere ai Romani questa tzedakah, questa dikaiosyne in greco, come una regola del gioco che Dio stabilisce, per cui Dio dice: se tu hai fede, io ti faccio giusto. Però stiamo attenti che è un salto di qualità. Un secondo elemento importante che noi troveremo sempre nel ciclo di Abramo è il concetto di visita di Dio. Ricordate l'episodio di Mamre? I tre vanno a Sodoma, per sistemare questa città, e noi diciamo Dio castiga i cattivoni. Beh, non è proprio così. Noi conosciamo dal trattato di Supiluliuma, non preoccupatevi, andate in paradiso lo stesso, anche se non ricordate questi nomi, come la divinità visita gli uomini, e la visita per fare giustizia. E quindi, se in un determinato gruppo etnico le cose funzionano bene, la visita di Dio è favorevole, quindi ci sarà un buon raccolto, ci sarà la vittoria, niente pestilenze, niente siccità, un zabaita. Se invece, quando Dio fa l'ispezione, vede che ci sono ingiustizie, mola via degli scappellotti piuttosto sonori fino a distruggere la città. E quindi questa visita che fanno appartiene alla logica orientale della visita di Dio, che è una visita programmata. Non è che Dio intervenga secondo la mentalità orientale quando le cose vanno male. Lui decide di intervenire, come i vescovi quando fanno le visite pastorali, decidono di fare le visite pastorali e via, controllano come vanno le cose. E così succede anche qui. Tenete presente che questo concetto non esiste più all'epoca in cui viene scritto il ciclo di Abramo. Cioè nel post-esilio questo concetto di Dio che visita il popolo non c'è più, perché è molto arcaico. Quanti sono gli angeli che accompagnano Adonai? Io non so se c'è qualche ebreo qui dentro, qualche persona che ha la fede ebraica. Bene, allora posso dire Yahweh. Yahweh è accompagnato da due angeli. Perché due? Perché il Deuteronomio dice che due sono i testimoni. Ma no, scordatevelo. Allora, quando i sovrani nel Medio Oriente antico si muovevano, erano preceduti da due uomini rapidi, che noi oggi chiameremo corrieri o angeli. Angelo è colui che annuncia. Gli uomini rapidi sono coloro che annunciano l'arrivo del re. E se voi notate, il racconto dell'episodio di Sodoma ha questa caratteristica. Poi ancora, nel capitolo 22, che voi non avete letto, ma è meglio così, perché è un capitolo molto poetico, ma a livello teologico, guardate che ha poche cose. La Kedah di per sé sarebbe un sacrificio di fondazione. I miei amici antropologi mi dicono no, dicono guarda che questo probabilmente è il passaggio interessantissimo in cui il sacrificio umano viene sostituito dal sacrificio animale, per cui l'animale prende il posto dell'uomo. Ecco, tra le due interpretazioni, gli storici dicono potrebbe essere un sacrificio di fondazione, ma che fonda? Perché successivamente non si dice che Abramo lì fondi qualcosa. Naturalmente questa interpretazione è data dal fatto che gli storici dicono lì dove Abramo avrebbe dovuto sacrificare Isacco, poi sorgerà il Tempio di Gerusalemme. Se loro sono sicuri, ma noi biblisti non siamo sicuri. Preferiamo invece l'interpretazione data dagli antropologi, nostro amico Terrin, il quale dice no, qui c'è veramente un passaggio molto interessante, perché nella civiltà cananea esisteva il sacrificio umano. Saranno gli ebrei a sostituire il sacrificio umano con il sacrificio dell'animale. Questo però porterà successivamente a delle complicazioni che i profeti dovranno combattere, e non si capisce perché la combattano, perché quando noi ci fermiamo alla letteratura profetica, pensiamo che i profeti ce l'abbiano a morte con il culto. E quindi niente sacrifici, ma morale, comportamento giusto, osservanza dei comandamenti, non uccidere, aiutare il popolo, dire la verità, eccetera. Non è così. Se voi fate un salto nel libro dei Salmi, esattamente il Salmo 50, numerazione ebraica, dice una nota interessante. Dio dice: io non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, se avessi fame però a te non lo direi, perché mio è il mondo e quanto contiene, e quindi se mi voglio mangiare invece che 100 tori, 2000, sono padrone dell'universo. Si vede con chiarezza allora che il concetto sbagliato del sacrificio che progressivamente si è impadronito dei figli di Abramo era dare da mangiare a Dio. Si era perso il concetto iniziale di sostituzione. Infatti, se voi avete letto con molta attenzione o leggerete con molta attenzione il capitolo 22 del libro della Genesi, Abramo lì è presentato come l'obbediente. Io dovrei sacrificare la mia vita a Dio. Dio dice no, sacrifica l'animale come sostituto, però a te resta il compito dell'obbedienza. E questo concetto lo trovate benissimo nel primo libro di Samuele, capitolo 15, versetto 22, quando Samuele rimprovera Saul, disobbediente, e gli dice: guarda che davanti a Dio l'obbedienza vale più di tutti i sacrifici. Bene, ancora qualche cosa che riguarda l'aspetto storico. La grotta di Macpelah sarebbe la prima porzione di territorio cananeo passata in mano ad un ebreo, fu il fondatore del popolo ebraico, ad Abramo. E se voi leggete il contratto che c'è fra Abimelech e Abramo, voi potete notare che il racconto è molto strano. E noi diciamo: questa stranezza in cui Abimelech si dà la grotta, ma i soldi che Abramo propone sono troppo pochi, c'è un dialogo contrattuale che a noi occidentali dà fastidio. Per esempio, la grotta viene pagata 100 euro e Abimelech, che vede che sono pochi, dice: ma cosa ti sembra 100 euro? Per te che sei ricco, anche se tu mi dessi 100.000 euro, sarebbe la stessa cosa. Cosa sto dicendo? 100 euro, vergogna, Dio mi dai 100.000 e non te la do. Questo sarebbe il nostro modo di contrattare. Questa forma, che a noi sembra molto bizantineggiante, era invece una formula fissa, che noi troviamo nel trattato, vi dico subito, di Ishmetagain. Allora c'è questo Ishiadu che compra 2 cavalli e li dà al padrone 20 mine di stagno, 50 centesimi per 20, 10 euro. E l'altro gli dice: ma per te che sei così generoso, cosa ti costa pensare di darmi 600 sicli d'argento? 150.000 euro. Questa forma, dunque, è una forma fissa, è un genere letterario. La compera si contratta, e il contratto della grotta di Macpelah è la fotocopia di questo contratto fra questi due mesopotamici del mondo molto antico. Ora, accanto a queste cose qua, noi abbiamo anche altri elementi estremamente interessanti. Per esempio, noi sappiamo dalle tavolette di Nuzzi che c'erano 2 tipi di matrimonio. Il primo tipo di matrimonio era il matrimonio con la sorella, Anahatuti. Abramo chiama Sara sua sorella e noi diciamo bugiardo. No, era un'istituzione per cui gli uomini provavano la donna, se funzionava allora dopo la sposavano, ma se non funzionavano, questo matrimonio con la donna sorella poteva essere tranquillamente chiuso. Se l'uomo, sempre dalle tavolette di Nuzzi, veniamo a sapere che se l'uomo non aveva figli, era costretto dalla legge a scegliere uno schiavo erede. Ed è il caso di Abramo, il quale dice: io me ne vado senza un figlio e sarà mio erede Eliezer di Damasco, che era uno schiavo. E Dio gli dirà: no, non aver paura, ti do una discendenza. Un altro elemento storico importante è la moglie sterile. In questo caso Sara non è più la donna sorella, ma è diventata la moglie stabile. E se questa era sterile, erano uguali, però erano minori rispetto al fatto che l'uomo fosse vedovo e non avesse discendenti. Perché sempre nelle leggi di Nuzzi, questa città mesopotamica orientale, quindi verso il Tigri, dice che la moglie può scegliere una schiava e questa diventa moglie sorella, può fare il figlio e quel bambino deve nascere in un certo modo. In Oriente le donne partorivano sedute. Sono stati trovati diversi scranni per il parto. La mamma che adottava il bambino, quindi in questo caso la moglie, metteva, si inginocchiava, si sedeva sui talloni e metteva le gambe sotto la mamma che partoriva, che in questo caso sarebbe la moglie sorella, cioè di rango inferiore. Come il bambino nasceva, c'era proprio la dicitura tecnica. La madre adottiva diceva: tu sei nato fra le mie gambe, e a pieno titolo diventava figlio del marito. Per cui la partoriente era un utero in affitto. Ecco, tutto questo che Abramo fa, tutto quello che vi ho detto, non era assolutamente più presente in epoca storica ebraica. Ecco perché Abramo non può essere concepito come mito. Ci sono troppi elementi storici nel ciclo di Abramo che ci fanno propendere a pensare così. Noi abbiamo per lungo tempo, soprattutto nei santuari del sud, queste tradizioni orali, in parte custodite a Mamre, in parte sul Negev, in parte a Beersheba, in parte a Sichem. Successivamente, dopo la caduta del Regno del Nord, queste tradizioni vengono lentamente unificate al sud. Prevalgono ovviamente le tradizioni del sud. Fatto sta che se voi leggete in ebraico i testi, vi fa venire anche un po' rabbia il redattore, perché il redattore non parla più della quercia di Mamre, ma parla delle querce di Mamre, che erano normalmente indicate come luoghi di culto pagano. E quindi il redattore ha voluto sporcare le memorie abramitiche del nord, dando peso alle memorie del sud. Ecco, tutto questo per dire che cosa? Per dire che Abramo ha, scusate la battuta, delle buone chance per dimostrare la propria carta d'identità. Cioè è un personaggio storico di cui noi purtroppo abbiamo pochissimi elementi, però sufficienti per dire che è esistito e ciò di cui si parla ha un fondamento nella storia. Vi dirò l'ultima cosa: secondo gli studi dell'esegesi francese, un nome per tutti, Michaud. Abramo racchiude nel suo ciclo due cose: la persona e il suo clan. Isacco, che ha un ciclo purtroppo minimale, un po' dentro al ciclo di Abramo, un po' dentro al ciclo di Giacobbe, anche lui è un capostipite, ma il suo ciclo parla anche del suo discendente, del suo clan.
Quando il clan di Abramo entra in dialogo con il clan di Isacco, si fondono in un unico super clan. E Isacco diventa figlio. Isacco, idealmente il capostipite di questo clan, diventa il figlio di Abramo. Che Abramo avesse un figlio, non c'è dubbio. Che questo figlio fosse dato da Dio in maniera particolare, non abbiamo nessun motivo per dubitare. Ma che il figlio di Abramo si chiamasse Isacco, qui abbiamo parecchio da dubitare. Perché? Se voi esaminate la carta geografica della Palestina, i santuari di Abramo sono al sud, i santuari di Isacco sono al centro. Non sono dunque gli stessi santuari di Abramo che tramandano la memoria del padre e del figlio, ma sono i santuari del centro che tramandano le avventure del figlio, senza nominare il padre. Peggio, saliamo su ancora al nord, e quindi siamo in zona Samaria, adoperando la nomenclatura neotestamentaria per capirci, e Galilea. In queste due regioni trovate i santuari di Giacobbe, anzi, in Samaria quelli di Giacobbe, in Galilea quelli di Israele. Le cose probabilmente dovrebbero essere andate così. Questi nomi, Abramo, Isacco, Giacobbe, Israele, sono i nomi di quattro fondatori. Quando i rispettivi clan di discendenti hanno fatto alleanza, uno, il più importante, è rimasto il padre, l'altro è diventato il figlio, il terzo è diventato il nipote, Giacobbe. Però Giacobbe aveva già in precedenza fatto alleanza con un altro clan, il cui fondatore era Israele. E i due nomi sono stati fusi in un'unica persona. Capite? Questo è dovuto al fatto che i santuari che custodiscono la memoria sono distribuiti ed isolati tra di loro. Fine della noia, dell'introduzione al problema della figura di Abramo. Sì, perché se sto qua tutta la sera a parlare di queste cose, siamo persone serie, dai. Allora, proviamo a prendere in mano il libro della Genesi, capitolo 12, versetto 1. Io vi ho fatto fermare fino al versetto 7, anche se le vostre Bibbie portano la scadenza naturale della pericope al versetto 9. No, fermatevi al versetto 7. Per quale motivo? Il testo inizia dicendo: vai verso la terra che io ti indicherò. E Dio indica la terra al versetto 7, non negli altri versetti. Quindi gli altri versetti sono aggiunti. Storicamente sono arrivati dopo. Il testo originario della cosiddetta vocazione di Abramo va dal capitolo 12, versetto 1 al 7. L'8 e 9 sono aggiunte a questo episodio. Avendolo letto, mi esimo dalla fatica di leggerlo. Vorrei farvi osservare però alcune cose. La prima cosa è che Dio parla e Abramo tace. Il Dio di Abramo viene presentato come il parlante. L'uomo fa silenzio e ascolta. Se noi facessimo, e penso che qualcuno di voi farà ebraico, Shamach in ebraico vuol dire
ascoltare.
Ascoltare, udire, ascoltare. Naturalmente c'è tutta un mondo dietro a questo verbo, perché quando i 70 traducono in greco, quando Shamach indica un processo di ascolto di un determinato tipo, traducono con il verbo acuo, greco, ma quando c'è invece un ascolto di un altro tipo, traducono con acroalo. Acuo vuol dire Ascolto, capisco, memorizzo e faccio scendere nel mio mondo interiore in modo da acquisire un modo nuovo di pensare quello che ho ascoltato. Akroaomai invece direbbe: ascolto, capisco, memorizzo e mi fermo. Diventa nozione. In questo caso l'ascolto di Abramo diventa obbedienza. E se voi andate a vedere i grossi vocabolari, soprattutto il Bauer Leander tedesco, Shama viene tradotto con ascoltare, ma anche obbedire. Abramo appartiene a questo tipo di persone. Dio è colui che parla, l'uomo è colui che obbedisce. E si pone in netta antitesi con Adamo, il quale ha ascoltato, ma non ha obbedito. Se voi fate un salto alla legge dei Romani, nel capitolo 4 della legge dei Romani, Paolo discute la salvezza come prodotto della fede e porta Abramo come esempio. E al capitolo 5 fa il paragone tra Cristo e Adamo, Cristo obbediente e Adamo no. Ma perché c'è questa sequenza nella legge dei Romani? Per questo motivo. Se voi infatti notate, il capitolo 3 del libro della Genesi, io vi chiedo scusa se si faccio fare a memoria tutti questi salti, ma quando si fa esegesi o così o niente. Se voi leggete con attenzione il capitolo 3 del libro della Genesi, il peccato di Eva e Adamo viene fatto perché questi due nostri amici approvano e fanno proprie le parole del serpente: non morirete affatto, anzi Dio sa che qualora voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventerete come Dio, conoscendo il bene e il male. Dio aveva detto nel capitolo 2, versetto 16, guardate che se non state all'alleanza, versetto 16, Dio dice: io ti do tutto, alleanza donativa. Dell'albero del bene e del male non ne devi mangiare, alleanza ingiuntiva che si concludeva sempre con la minaccia della morte qualora l'alleanza non veniva osservata. Quindi non è che Dio sia cattivo, è che questo schema risponde perfettamente alla cultura di Adore. Il serpente dice: no, non ridete affatto, cioè sta negando la parola di Dio. Anzi, Dio sa che qualora voi li mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio. Posso fare una battuta? Dio è presentato come fregaiolo. Io faccio da Dio, modestia a parte, quando non ce n'è nel livello di falsa. Io faccio da Dio, voi fatti da progenitori, io so che voi potreste diventare come me, ma vi tengo soggetti all'obbedienza. Chiaro? Serpente sta dicendo questo. Dio sa che qualora voi ne mangiaste, Dio sa che qualora voi disobbediste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio. Allora io nei vostri confronti come appaio? Come colui che vi imbroglia, perché tutta la vostra potenzialità io la castro, e quindi voi rimanete sempre al di sotto di ciò che potreste essere. Questo è l'imbroglio del peccato, del cosiddetto peccato originale. Guardate che nella Bibbia non lo troverete mai, però i dogmatici ci dicono che è un dogma, e va bene. La stessa cosa. Dunque, il peccato originale si fonda su un dato elementare. L'uomo vuole essere Dio di se stesso. Punto. E quando l'uomo vuole essere Dio di se stesso, combina pastrotti. Caino, vabbè. Caino, con l'etimologia popolare, lo fanno derivare, l'autore lo fa derivare dal verbo carato, operare. No, Caino vuol dire forte. E Abele, Hebel, ha la stessa omofonia di Ebel, che vuol dire potenza. È un gioco di parole. Il più forte prevale sul più debole. Questo porta l'umanità a creare la legge di Lame che trovate subito dopo. Ho ucciso un uomo per una mia scalfitura, un giovane per un mio libido. Legge del più forte. Questo criterio di farsi liberi di fronte a Dio, di diventare Dio di se stesso, si ripete nella Torre di Babele, capitolo 11 del libro della Genesi. Poi gli uomini costruiscono la torre per arrivare dove? Noi diciamo fino al cielo, ingenui, leggete bene, per farci un nome. Chi è autorità dal nome? Adamo dà il nome a tutti gli animali. Facciamo Adamo a nostra immagine e somiglianza e domini sui pesci del mare, gli uccelli del cielo. E Adamo dà il nome. Perché è autorità? Gli uomini di Babele non vogliono avere al di sopra di sé nessuna autorità, sono loro che si fanno un nome. Vi è chiaro? Subito dopo, al capitolo 12, trovate Abramo, che è quello che al capitolo 17, nella seconda alleanza, riceverà il nome da Dio. Dio gli cambierà il nome, non ti chiamerai più padre importante, ma ti chiamerai padre di moltitudini. Abramo, Abramo. Voi avete dunque la cesura tra il capitolo 11 della Genesi e i capitoli successivi, perché fino al capitolo 11 si sono presentati uomini che volevano essere dei di se stessi. Con il capitolo 12 la storia della salvezza pesca questo uomo che invece accetta nuovamente di essere obbediente a Dio. Questo è ciò che viene spiegato al capitolo 12 del libro della Genesi. Esci dalla tua terra, va e Abramo obbedisce. Questo è il primo grande tema. Poi ce n'è un secondo molto importante. Abramo parte e dove va? Non lo sa. Lui deve andare e basta. E qui noi notiamo un dato molto interessante che sarebbe questo. La vocazione di Abramo avviene per tappe. La prima tappa è esce, l'altra tappa è questa è la terra. La prima tappa è io ti darò una discendenza, ma la tappa finale sappiamo quanto è faticosa, perché Abramo cerca di tradurre questa promessa di Dio con le proprie forze umane e nasce Ismaele. Poi finalmente arriva la promessa di Dio e cosa fa Abramo? Mitizza Isacco, perché Isacco in fondo è parola di Dio diventata carne. E Dio disse no, quello non deve attrarre tutte le tue attenzioni, perché tu sei obbediente a me. E se lui attira tutte le tue attenzioni, io voglio che tu lo faccia fuori. L'uccisione che Dio propone ad Abramo non è ingenua, non è la cosiddetta prova. Vediamo l'assurdo se sei obbediente a me o no. Non è questo. È invece una chiara e precisa intenzione che gli aveva. Il patto non è tra te e Isacco. Il patto è tra te e me. E questo patto tu lo hai sottoscritto due volte e non puoi scherzare. Dunque, se c'è qualcosa che impedisce questo rapporto tra te e me, bisogna tirarlo via. E Abramo, sottomettendosi nuovamente all'obbedienza di Dio, porta Isacco sul monte Moria, e poi c'è, sappiamo, l'intervento dell'angelo, insomma. Bene, questa vocazione dunque di Abramo, che diventa modello della vocazione di qualunque persona, mostra come questa vocazione è adatta. Uomo, donna, sono già due vocazioni diverse. Single, sposati, altre due vocazioni, ma una tappa successiva. Genitori, altra tappa. Nonni, altra tappa. Cioè noi non dobbiamo mai dimenticarci che la nostra vocazione non è una. È una, ma in ogni tappa Dio fa qualche cosa in più, Dio chiede qualche cosa in più. Poi c'è un terzo elemento che diventa per noi quasi impossibile da capire. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Boh. Partiamo col dato che all'epoca di Abramo non esisteva il segno di croce, io ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non è questo il concetto. Se noi studiassimo molto bene il concetto del verbo barak, diventeremo un pochettino nevrotici, perché barak sì vuol dire benedire, ma dipende dal soggetto e dipende dal destinatario il significato del verbo. Se Dio benedice l'uomo, quel benedire equivale a donare. Quando Dio dice io ti benedico, il concetto è io ti dono qualche cosa. Andate con la memoria velocissimamente al capitolo primo del libro della Genesi. Dio vi benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Non è un ordine, è un regalo. E forse un dialogo con i moralisti non starebbe male. Mi spiego? Perché se il verbo benedire e ha per soggetto Dio e per destinatari la creatura, e quindi indica donare qualche cosa. Viceversa, se per soggetto ha l'uomo il destinatario è Dio, benedire significa riconoscere il dono ricevuto e ringraziare. Tutt'altra cosa. Cosa vuol dire benedire? Ogni volta dobbiamo stare attenti chi è il soggetto, chi è il destinatario. Donare dall'alto in basso, ringraziare dal basso in alto. Detto questo, torniamo al testo. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, cioè ti donerò la possibilità di diventare una grande nazione. Essere grande nazione quindi non è un qualche cosa di umanamente tranquillo, ma è in questo caso un dono di Dio. Sara è la stella. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere un dono per gli altri. Versetto 3. Io, Dio, di te farò un dono a coloro che ti che avranno sensi di riconoscenza nei tuoi confronti. E impoverirò di doni e coloro che ti malediranno, maledirò, verso coloro che non riconosceranno il bene che tu fai all'umanità. In te si diranno beneficate tutte le famiglie della terra. Il verbo è sempre quello, ma vi rendete conto che ogni volta bisogna stare attenti a come tradurre per capire il testo dietro la parola benedizione. Bene, detto questo, Abramo parte. Abramo prese la moglie Sara e Lot, figlio di suo fratello. Tenete presente questa affermazione. Lot era figlio di suo fratello. Perché? Perché Abramo aveva tre fratelli. Uno muore e lascia il figlio orfano che si chiama Lot. Quindi Abramo sarebbe lo zio. E allora a casa nostra si dice: Abramo prese la moglie Sara e Lot, suo nipote. Chi studia ebraico sa che il vocabolario della parentela ebraica è minimale. E la parola nipote non esiste. Non esiste la parola nonno, nonna, zio, zia. Zio di per sé esisterebbe, ma è il fratello maggiore della madre. Solo lui viene chiamato Dod, tradotto con caruccio. Dod vuol dire caruccio, simpatico, amorevole. Capitolo secondo, versetto 16 del Cantico dei Cantici. Dodili uanilo, il mio diletto amorevole, simpatico, metteteci quello che volete. Questo era il vocabolario: padre, madre, figlio, figlia, fratello, sorella, dod, chiuso. Il figlio del fratello di mio padre era la catena di nomi che gli ebrei dovevano fare per indicare semplicemente cugino, mio cugino. L'ebreo diceva: il figlio del fratello di mio padre. Ci siete? Quando io sento certi miei colleghi che spudoratamente dicono: ma insomma, tutto sommato Maria Vergine poteva avere anche altri figli, non è una questione di dogma, è proprio una questione di attenzione filologica. Con la parola Adelphos in greco, ach in ebraico, voi non determinate un bel niente, perché ach in ebraico ha una valenza parentale molto ampia. I Vangeli hanno l'originale semitico, per questo traducono Adelphos. Paolo conosce la parola cugino, ma chi ha tradotto dal semitico in greco i Vangeli è rimasto fedelissimo al testo originale, non è uscito fuori minimamente da quel vocabolario. E questo ha creato un piccolo inganno oggi. Benedetto XVI, prima di lasciare il governo della Chiesa, la responsabilità, si era impuntato nel dire: voglio che le parole della consacrazione siano versate per voi e per molti, perché in latino c'è promuntis, in greco c'è polloi. Fra i tanti miei peccati, io sono anche consultore vaticano. E allora una sera mi hanno invitato a cena un arcivescovo e un altro biblista tedesco. E dice in maniera amichevole: chiedo a voi due di spiegare se la posizione di Benedetto XVI è corretta. A me sono venuti sudori. In ebraico, questa è la pizza, d'accordo? Col, tutto. Col. Ma se io la pizza prendo e tiro via la fetta, quello che resta, noi lo diciamo tutto il resto. In ebraico si dice rabbim, molti, versato per voi e per tutti gli altri. Quindi la prima traduzione che i nostri colleghi biblisti hanno fatto, versato per voi e per tutti, è correttissima. Cosa verrà fuori non lo so. Dunque, figlio di suo fratello. Dicitura classica del mondo ebraico, Adelphos in greco, e tutti i beni che aveva acquistati in Carran, non a Ur dei Caldei. Noi troviamo infatti anche nel ciclo di Abramo, come nel Nuovo Testamento, Abramo che esce da Ur dei Caldei, tua nonna. Noi sappiamo che all'inizio del secondo millennio avanti Cristo la Mesopotamia purtroppo è stata oggetto di inondazioni immense, tanto che gli archeologi hanno trovato fra gli assili di una città e quella successiva 50 metri di argilla. Questo ha procurato uno sconvolgimento, per cui le popolazioni del sud sono andate verso nord spingendo gli altri per salvare la terra. Oltre a questo, grandissime carestie. Abramo come arriva a Carran? Perché era Carran che lo imparava, proprio per colpa di questi avvenimenti. E allora quando Dio gli ha detto: esci da Carran e vai verso il posto che io ti indicherò, glielo ha detto parlando come vi parlo io adesso, o sono i fatti storici che hanno spinto Abramo a scendere? E a fatto avvenuto, Abramo dice: questa è stata volontà di Dio. Lascio a voi la risposta. La cosa che a noi interessa è fare una specie di paragone, e anche se non finiamo tutto, non importa, ma voglio spiegarvi bene quelle poche cose che vi spiego, tra il versetto 1 e il versetto 7. Versetto 1 dice: il Signore disse ad Abramo, come glielo disse? si faccia avanti chi lo sa, perché noi non lo sappiamo. Però al versetto 7 si dice come Dio ha parlato. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse. Se voi andate al testo ebraico, questo verbo è il verbo ra'a, passivo, si è fatto vedere, quindi si manifestò. Quali sono i tre nomi dei profeti nel mondo biblico? Nabi, Roe, participio presente del verbo ra'a. Quindi questa visione è stata una vera e propria esperienza mistica, non è un sogno, come molti miei colleghi dicono. Non è Giuseppe che dorme, vede i comoni, o vede il sole, o qualche cosa d'altro. O Betel per Giacobbe, si addormenta e vede questi angeli che vanno su e giù, era fame, senz'altro. Qui abbiamo una visione vera e propria. E Dio in questa visione dice, la tua discendenza io darò questa terra. In questa frase era chiuso il significato di tutto il ciclo di Abramo. Il ciclo di Abramo è guidato dalla promessa della discendenza e della terra. Basta. Tutto il resto è avvenimento. Cosa fa Abramo? Costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Notate che non viene detto che gli sacrifica qualcosa. Abramo ha preso questo masso, l'ha piantato per terra, tutto chiuso. Qui l'autore ha voluto di proposito spiegare qual è il significato di luogo sacro. Se noi veniamo dal mondo greco-romano, il luogo sacro è un pezzo di cielo portato in terra. Il rito era abbastanza semplice. C'erano due sacerdoti, uno con il bastone sacro segnava un pezzo di cielo e un altro, un pochettino più contadinotto, con le due giovenche bianche, tracciava un solco nel delimitare in terra quel pezzo di cielo. Ci siamo? E quel territorio veniva chiamato Temenos, terno, tagliare. Per cui il santuario nel mondo pagano era un pezzo di cielo in terra, una cosa molto anonima. Mentre invece il santuario nel mondo biblico è segnato da questo episodio di Abramo. Il santuario è quel luogo in cui Dio ha scelto di dialogare con l'uomo e l'uomo crea la memoria. Il luogo sacro è fondamentalmente memoria in cui il trascendente entra in dialogo con l'immanente, Dio entra in dialogo con l'uomo. Basta, non c'è sacrificio, non c'è atto di culto. Il primo grande fondamentale atto di culto che si presenta nel ciclo di Abramo è la memoria. Qui Dio si è fatto presente con l'uomo. C'è un santuario particolare durante l'epopea dell'Esodo, e finisco subito. Resto in debito con voi. In paradiso finiremo quello che avevamo programmato. Nel libro dell'Esodo, e poi anche nel libro dei Numeri, nel libro dei Deuteronomi, di Levitico, si parla dell'arca dell'alleanza, che è il santuario mobile. Cosa c'è dentro? Le due tavole della legge. La ciotolina con la manna, vedo che avete ripassato bene, e il bastone di Aronne. Non c'è nessun atto cultico, c'è la memoria della parola di Dio arrivata all'uomo, della provvidenza di Dio per l'uomo e della mediazione tra l'uomo e Dio. Basta. Nell'arca dell'alleanza non c'è spazio per il sacrificio. Per questo motivo il mio amico Siracide dirà nel capitolo 34-35 che il vero culto a Dio è la memoria della legge. tu devi ricordare sempre tutta la legge e osservarla, si capisce. Tanto che arriva a dire una buona vita morale è il culto a Dio che Dio desidera. Prossima volta faremo il nostro amico Isacco.